Buonasera, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, questa è Il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di clima, ambiente e risorse. Io faccio finta di essere qui da sola in uno studio nel scantinato di Radio Popolare. In realtà, se guardo alla mia sinistra, si apre una spaventosa finestra piena di pubblico e siamo in realtà molto felici da queste parti perché è la nostra prima puntata live appunto dall'auditorium Demetrio Stratos. È in collegamento qui dall'auditorium, io vedo attraverso il vetro il mio amico e sodale collega Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buonasera ovviamente a tutti quelli che sono qua presenti questa sera.
Buonasera, buonasera. Allora ricordiamo chi c'è però qui a lavorare con noi: c'è Marianna Usuelli, c'è Sara Milanese, loro due in redazione, c'è Roberto Sambo che ringraziamo per insomma mandarci in onda proprio letteralmente per il suo aiuto tecnico, e poi caro Gianluca ci sono tante ospiti e anche un ospite questa sera in auditorium con noi.
Sì, prima di tutto ancora per il supporto tecnico abbiamo Sauro Sororana che ci sta aiutando per la diretta sui canali social di Enostra. Insomma, siamo in tanti sul palco, chi è collegato appunto dai canali social ci vede. Parto dalla mia immediata sinistra, c'è Giorgia Colucci, giornalista della Svolta e scrive anche per il Fatto Quotidiano e tante altre testate, podcast e tante altre cose. Ferdinando Cutugno, che abbiamo avuto spesso ospite al Giusto Clima, un amico della trasmissione, giornalista ambientale del Domani, newsletter areale, Primavera Ambientale, il suo libro pubblicato per Il Margine qualche mese fa, di cui abbiamo già parlato in trasmissione. E poi abbiamo chiesto a tre persone che sono militanti in gruppi diversi dell'arcipelago dei movimenti ambientalisti e climatici che si sono attivati soprattutto negli ultimi anni, ovviamente non ci fossero prima, ma questi sono nuovi. Abbiamo Esther Barel dei Fridays for Future Milano, abbiamo Sara Lorenzini di 17 e abbiamo Carlotta Muston di Ultima Generazione. La scusa della trasmissione di oggi, primo marzo, è anche il fatto che appunto, poi ne parleremo sicuramente, venerdì è una giornata di lotta globale, è la giornata dell'ennesimo sciopero globale per il clima, e poi entreremo magari anche nei dettagli di questa particolare giornata di lotta.
Sì, sulle presentazioni dei movimenti insomma c'è poco da dire perché li conosciamo molto bene. Fridays for Future, un movimento internazionale di protesta per la giustizia climatica; Ultima Generazione, un progetto invece che nasce all'interno di Extinction Rebellion e che poi si è però sviluppato autonomamente, un altro movimento di cui si è parlato moltissimo insomma negli ultimi mesi, soprattutto direi per le pratiche. Questo magari lo approfondiamo dopo. E poi c'è 17, che invece è un gruppo più piccolo, quantomeno numericamente, però un gruppo diverso. È stato fondato all'Università degli Studi di Milano nel 2018, 17 ovviamente a molte persone sarà venuto in mente, sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che costituiscono la base dell'Agenda 2030, quindi insomma questi sono un po' le piccole presentazioni che possiamo fare degli importanti gruppi che appunto stanno facendo delle cose grandi, di cui parliamo spesso qui al Giusto Clima. clima@radiopopolare.it, non abbiamo ancora dato il riferimento, ma diamo anche i collegamenti per la diretta, perché no, in fondo siamo in diretta. 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Io adesso vi raggiungo in auditorium con grande gioia e lascerei la parola a Gianluca per raccontarci un po' dal 2018 oggi che cosa è successo.
Sì, dal 2018 oggi sono successe tante cose. Una di queste è che è nata una trasmissione nel 2017, in realtà, che si chiamava Prima c'è luce e poi è diventata Il Giusto Clima. È una trasmissione che Radio Popolare realizza in collaborazione con Enostra. Tra l'altro questa sera c'è presente una folta rappresentazione della squadra di Enostra, ad esempio anche la presidente Sara Capuzzo, che però vuol fare la timida, non vuole venire a salutare, magari poi la convinciamo. Poi cosa è successo nel 2018? In particolare sono iniziati gli scioperi di Greta Thunberg davanti al Parlamento svedese durante la campagna elettorale svedese. Più o meno nello stesso periodo nasce il movimento di Extinction Rebellion nel Regno Unito, con azioni dirompenti in termini di visibilità anche mediatica, molto efficaci, la nave rosa portata in mezzo al centro di Londra, il traffico fermato in diversi ponti della capitale inglese, tante azioni che hanno sicuramente contribuito insieme poi all'ondata di scioperi globale che poi è iniziata soprattutto nel 2019 con una dimensione veramente inaspettata e inaspettabile forse a livello globale. Movimenti che hanno già influenzato per esempio l'esito delle elezioni europee del 2019, che sono andate particolarmente bene per i partiti ambientalisti in giro per l'Europa, che hanno cambiato gli equilibri all'interno del Parlamento europeo, contribuendo anche a definire l'agenda della Commissione von der Leyen, lo European Green Deal, e in termini diversi, perché ovviamente il contesto è diverso, anche negli Stati Uniti, poi nella campagna elettorale successiva delle presidenziali vinte da Joe Biden, il ruolo di movimenti come Sunrise Movement è stato sicuramente importante e forse fondamentale da un certo punto di vista, e hanno anche lì in qualche modo condizionato l'agenda del presidente degli Stati Uniti. Ecco, poi è arrivata la pandemia, in piazza non si poteva più andare. Cosa è successo poi, soprattutto nei mesi successivi? Lo chiediamo prima di tutto a Giorgia Colucci.
Beh, i mesi successivi della pandemia hanno in qualche modo portato i movimenti probabilmente a riflettere su se stessi, a costruirsi sempre di più. Penso al caso di Fridays for Future, poi probabilmente Esther ci racconterà meglio, però li ha portati a riflettere, a costruire un tassello politico alla volta, sempre qualcosa di più grande. Poi penso ai movimenti che citavi, nel 2021, dopo la pandemia, anche gli scienziati sono, possiamo dire, scesi in campo. È nato Scientist Rebellion come costola di Extinction Rebellion, però anche quello ha dato un messaggio abbastanza significativo. Sarà perché con la crisi climatica progredisce e con la guerra in Ucraina, che in qualche modo ha reso evidente a tutti quanto sia dannosa la dipendenza dai combustibili fossili, ma diciamo tutto quello che concerne il clima è diventato più visibile, più sotto l'attenzione di tutti, sotto i riflettori, e questo è stato di grande aiuto per far crescere anche la coscienza politica che appunto stavi citando prima, e influenzare i risultati in qualche modo delle elezioni.
Ferdinando.
Ma citerò una parola che non va più di moda: resilienza. I movimenti che, però,
è andata molto di moda per un certo
tempo. E poi ci ha scocciato tutti, però è una parola che ha una sua utilità, diciamo, ed è utile per raccontare quello che è successo a Fridays for Future, in particolare con quando è arrivata la pandemia, perché la pandemia gli ha tolto la sua risorsa principale, che era la piazza, che era proprio la vista della piazza, di quelle piazze così grandi, così colorate. E secondo me ha avuto una sua utilità, come diceva Giorgia, nel mettere in discussione un certo tipo di pratiche e anche un certo tipo di livello desiderato di impatto. Secondo me quello che ha fatto di interessante Fridays, soprattutto nel primo anno di lockdown, è stato studiare, fare rete, produrre proposte. È stato il momento in cui Fridays ha iniziato davvero a produrre proposte che si ponessero davvero il problema dell'impatto sulla politica e sulla società. È successo con una piattaforma che si chiamava Ritorno al Futuro, ed era ancora il primo lockdown, che è stata utile anche perché ha davvero portato il movimento a fare rete con l'Accademia in Italia, ed è un tipo di esperimento che poi sarebbe stato portato avanti ed è in qualche modo anche un esperimento scalabile, perché ovviamente il punto dei movimenti, e la pandemia lo ha insegnato, che da soli non possono fare niente. Per quanto grandi, per quanto di massa, hanno bisogno di una costellazione di contatti e relazioni, e il vuoto che si è creato con la pandemia ha spinto Fridays a iniziare a crearli, e secondo me questa è un'eredità importante. E chiudo dicendo che siamo nel 2023, noi stiamo parlando di episodi che iniziano nel 2018, quindi oltre a resilienza io direi anche longevità. Questi movimenti hanno dimostrato di essere particolarmente longevi, perché siamo il quinto anno, c'è una nuova generazione di attivisti, c'è una nuova generazione di sigle, di movimenti, di pratiche, e non accennano minimamente a finire. E di solito la storia dei movimenti non è così: i movimenti tendono a declinare dopo un po' e poi a sparire. Qui siamo ancora in una fase di una nuova ascesa.
Esther Barelle, Fridays for Future, ti ritrovi in queste cose che sono state dette?
Sì, decisamente. Io ora abito a Milano, però vengo da Venezia. E una cosa che Venezia mi ha lasciato è il fatto di non pensare mai le isole come delle cose scollegate. Quindi per noi a Venezia i ponti sono fondamentali e io lo vedo così anche tra i movimenti e tra le persone. Quindi è una costellazione i cui puntini sono già uniti, quella dei movimenti, dei momenti per il clima, però è appunto importante evidenziare come siamo arrivati ad unire questi puntini. E non sono gli unici collegamenti che abbiamo dovuto fare, perché quando penso appunto alla necessità di creare delle relazioni, diciamo parlando della pandemia, mi vengono in mente due elementi importanti. Il primo è le relazioni tra le persone. La pandemia ci ha mostrato che anche se ci chiudevamo tutti e tutte in casa, le emissioni scendevano pochissimo, e questa è stata la prova di quello che noi diciamo da sempre, cioè che l'azione individuale più grande che noi possiamo fare è smettere di pensarci come degli individui. Quindi questo sicuramente è un passo che la pandemia ci ha permesso di fare ancora più nettamente e di portare all'esterno. E appunto il secondo aspetto a livello di relazioni, oltre che a questo più umano, era quello tra i temi. Fridays ha sviluppato una narrativa e una radicalità molto diverse. Abbiamo iniziato come dei bambini e delle bambine che scendevano in piazza con dei cartelli e non facevano paura, anzi piacevano. E oggi i movimenti per il clima sicuramente non devono solo fare paura, devono parlare di quel desiderabile di cui Ferdinando ci parla spesso, però devono anche alzare quell'asticella che il dibattito pubblico istituzionale a livello politico tiene molto molto bassa. Per cui sicuramente abbiamo aumentato delle consapevolezze a livello di conoscenze e a livello di modo di relazionarci tra di noi e non solo. Questo è un percorso, come tutto si continua ad imparare. Probabilmente ognuno di noi si guarderebbe indietro e cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto, però abbiamo già abbastanza problemi con l'esterno per fare un'autocritica troppo cattiva. Quello che conta è imparare passo dopo passo come migliorare queste relazioni tra noi e spiegarle al di fuori quando si tratta di relazioni tra conseguenze delle stesse cause, delle stesse problematiche.
Ecco, se parliamo di autocritica, quelli della mia generazione avrebbero una lista molto più lunga da portare avanti. Sara Lorenzini, 17 è un gruppo più piccolo, no, rispetto a questi grandi globali, che nasce all'interno dell'università. Tu peraltro sei anche ricercatrice, quindi insomma, questa dimensione di vicinanza tra la lotta e la ricerca è qualcosa che abiti ogni giorno.
Sì, 17 appunto è nato nel 2018 come gruppo studentesco, e di base le persone che ne fanno parte sono comunque tutte all'interno dell'università, e quindi questo legame di cui parlava anche Ferdinando col mondo della ricerca dell'università c'è sempre stato. Io credo che la pandemia ha cambiato i movimenti e in generale diciamo il dibattito sulla giustizia climatica in maniera positiva, andando verso un dibattito diciamo che pone l'idea della trasformazione. Cioè, mi spiego, io credo che la pandemia ha avuto diciamo il merito purtroppo di far emergere tante altre lacune diciamo del nostro sistema sociale e economico, e quindi prima della pandemia credo che la questione climatica venisse vista come una questione per lo più scientifica, almeno dal nostro lato del mondo. Dopo la pandemia io credo che l'idea di intersezionalità si sia molto accentuata, che si è iniziato a parlare di conversione anche nel senso di unire la questione climatica al lavoro, alla questione di genere, temi che prima in Italia rimanevano ancora molto separati. E sicuramente quello che diceva anche Ferdinando è vero, tornando alla domanda sul mondo della ricerca, diciamo che la pandemia, anche appunto sulla spinta dell'Europa, dal punto di vista della ricerca ha sicuramente aiutato anche a far sì che entrassero questi temi anche nell'università e che ci fosse anche convergenza, non solo tra i movimenti ma anche tra ricercatori e ricercatrici.
Carlotta, voi, Carlotta Mustone, ultima generazione, voi siete un gruppo più recente, no, rispetto a questa storia, ma ovviamente venite in qualche modo in scia. Come sono andati questi anni per voi? Ti ritrovi nelle cose che sono state dette?
Beh, mi ritrovo sicuramente in parte, però penso che sia anche importante guardare il dato di fatto. Il dato di fatto è che le emissioni hanno continuato ad aumentare negli ultimi anni, che l'Italia è passata ad investire nel 2021 41,8 miliardi di euro in sussidi alle fonti fossili, più di 7 miliardi in più dell'anno precedente, e questo è aumentato nel 2022. Quindi sono d'accordo con quello scusate, che dice Esther, l'importanza delle relazioni, la pandemia ci ha insegnato tante cose, però io penso anche che ce le siamo anche tanto raccontate, quindi bisogna anche riuscire a misurare l'efficacia di quello che facciamo e darci degli obiettivi chiari. Ad oggi l'Italia continua a investire 42 miliardi in sussidi alle fonti fossili. Secondo un rapporto di Legambiente, circa 20 miliardi potrebbero essere cessati entro il prossimo anno. Quindi abbiamo un governo attualmente che sta fattualmente investendo i nostri soldi in un contesto socio-economico come quello post-pandemia, che è un contesto socio-economico estremamente difficile, perché tantissime sono le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese o che spendono tutti i soldi che hanno per arrivare a fine mese. Bene, i soldi che noi diamo in tasse vengono poi reinvestiti nel nostro fondamentalmente omicidio, perché quello che sta succedendo in Italia lo stiamo vedendo. Prima facevi la battuta del fatto che non pioveva da 6 mesi a Milano, entro il 2080 si prevede il 40% in meno di risorse idriche sul territorio nazionale, nel 2021 abbiamo perso un frutto su 4, l'anno scorso il settore agroalimentare ha perso 10 miliardi di euro di introiti. Quindi cosa è stato per noi? Per noi è stato il fatto che, di fronte ai dati scientifici che vengono ripetuti da 30 anni, di fronte a tentativi svariati, molteplici, da Fridays a Extinction Rebellion ma mille altre iniziative che sono fondamentali e che cercano di nutrire e far crescere il appunto l'arcipelago delle realtà che provano a muoversi verso un cambiamento, che sia un cambiamento non solo dettato dalla paura, ma che cerchi anche allo stesso tempo di prefigurare un mondo migliore, più sostenibile, con la giustizia climatica, dobbiamo anche renderci conto che non siamo di fronte a un governo, come non siamo stati di fronte a dei governi che hanno preso questa cosa con la serietà che ha. E la pandemia poteva essere un ottimo momento, perché in pandemia si è fermato almeno in parte il settore produttivo ed economico, e quello doveva essere, per una classe politica e dirigente che ha un minimo di rigore etico e morale, il momento per ripensare il sistema, il momento per cominciare a fare la transizione. Questa cosa non è successa. Quindi se io mi ritrovo a 33 anni a rischiare il carcere, a prendere le denunce, sedendomi sul grande raccordo anulare, facendo arrabbiare delle persone che non ho voglia di far arrabbiare, sicuramente qualcosa non sta andando. Cioè, io penso che di fronte a alla gravità della situazione che stiamo affrontando, prima di tutto ci si debba connettere emotivamente. Io penso che molto spesso ci si connetta solo razionalmente a quello che sta veramente succedendo. E una volta che ci si connette emotivamente e ci si connette a quello che diceva Esther, cioè all'importanza delle relazioni, l'importanza di fare comunità, l'importanza di cosa significa veramente provare a difenderci come popolazione, come società, ci si debba prendere la responsabilità di farlo fino in fondo. Ed è per questo che arriviamo a fare disobbedienza civile non violenta. Nessuno di noi lo sognava, ovviamente. Però se nel 2021 Ultima Generazione nasce, e insieme a Ultima Generazione nascono Scientist Rebellion e tante altre realtà che poi vanno a far parte della Rete 22, è sicuramente perché è necessario cominciare a trattare questa cosa come una cosa reale dal punto di vista non solo razionale ma anche emotivo, e cominciare a prendersi tutta la responsabilità di questa cosa. E io spero che sempre più persone vengano a condividere il peso di questa responsabilità, perché vi giuro che è enorme, sia dal punto di vista psicologico, che dal punto di vista emotivo, che dal punto di vista economico, che dal punto di vista legale. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto, però io penso che abbiamo bisogno anche di cominciare a guardare la realtà per quella che è, e la realtà è grave ed è spaventosa.
Grazie per tutti i vostri contributi, e grazie anche per aiutarci a stare nei tempi, perché ci sono tante cose interessanti da dire, e lo stiamo facendo assolutamente nei tempi che avevamo in mente.
Abbiamo qua davanti anche un grande countdown che ci aiuta.
Prima facevo la battuta sulla mia generazione, quando uscirono i movimenti sul clima, no? C'era molto spesso vedevo girare su Facebook quella frase attribuita a Chico Mendes, che io non ho mai capito veramente se l'ha detta o meno, perché non l'ho mai trovata, che l'ambientalismo senza lotta di classe è solo giardinaggio. E io ho sempre detto che in realtà i movimenti ce l'avevano chiaro dall'inizio, e infatti hanno sempre messo giustizia climatica come argomento di cui si occupano, e non cambiamento climatico, non solo estinzione. Quindi la giustizia climatica come elemento fondamentale delle lotte. Poi probabilmente quella fase che è servita a tutti anche per studiare ancora un po' di più gli argomenti ha aiutato anche a declinare concretamente che cosa vuol dire giustizia climatica. Allora chiedo a Giorgia, soprattutto a livello globale, per esempio c'è stato nell'ultimo anno e mezzo, direi, un tentativo di dare voci, di dare voce anche a militanti che non necessariamente vengono dai paesi che normalmente sono sotto i riflettori, no? Ci fu quel famoso episodio della foto tagliata in cui in un gruppo di 4-5 militanti di diversi paesi venne pubblicata una foto in cui non si vedeva l'unica militante di colore africana, e questo ovviamente contribuì tantissimo al dibattito. Com'è andata in questo periodo, Giorgia Colucci?
Sì, Vanessa Nakete, che stavi citando, è probabilmente l'attivista dal sud del mondo più famosa, è ugandese, addirittura è stata anche qui a Milano nella pre-COP a parlare insieme a Greta Thunberg, che è il volto probabilmente di Fridays for Future, o almeno lo è stato fino a qualche mese fa, appunto prima che questo movimento crescesse, diventasse più grande sia a livello europeo ma anche a livello globale, come stavamo dicendo. L'attivismo a livello globale probabilmente è sempre esistito, è sempre stato anche più forte, ha vissuto le battaglie più sulla sua pelle di quanto abbiamo fatto noi in Europa. Banalmente perché probabilmente in altre parti del mondo si rischia di più per la repressione che magari alcuni governi hanno, ma anche perché c'è una parte del mondo che sta vivendo in concreto le conseguenze della crisi climatica molto più di quello che stiamo facendo noi, già nel nostro piccolo, che è comunque tanto, come probabilmente potranno dire le persone che hanno sofferto per i recenti eventi climatici che hanno tempestato i nostri ultimi anni. Però insomma, parlare con loro, a me è capitato durante tutto l'ultimo anno, soprattutto prima della COP27 di Sharm el Sheikh, aiuta davvero a capire che cos'è la crisi climatica nel concreto. Sentire attivisti che raccontano di aver perso la propria nonna. Sentivo Rosaline Monserrey, che è un'attivista della Sierra Leone, mi raccontava proprio che a causa di una mareggiata ha perso sua nonna e non è riuscita a ritrovare il corpo insieme alla sua famiglia per giorni e giorni. Fa capire davvero che cos'è la crisi climatica. Oppure un'altra attivista keniana, Mana Omar, mi raccontava di come la siccità ha totalmente sconvolto l'attività economica della sua famiglia, che era la pastorizia. Quindi questo fa capire in qualche modo che non si tratta di dare voce ad altri attivisti. Questi attivisti hanno già una voce, stanno combattendo delle lotte che probabilmente hanno anche molto da insegnarci, e allo stesso tempo stanno combattendo delle lotte che è più complicato combattere anche dal lato economico. Per esempio Goodness Dixon, che è uno dei maggiori attivisti in Nigeria, mi ha raccontato come anche solo per partecipare alla COP27 lui e altri giovani abbiano dovuto ricorrere a crowdfunding, piuttosto che abbiano dovuto affidarsi ad altre associazioni. Tuttavia, essendo comunque grati di poterci essere, di poter far valere le loro ragioni, soprattutto sulla finanza climatica e sul tema dei loss and damage, cioè sui risarcimenti climatici da cui l'Africa, come il Sud America, come l'Asia, possono ripartire per ricostruire la loro transizione ecologica, ma anche la loro vita, la loro quotidianità.
Sì,
Ci sono.
No, è
ammortita da questo.
No, no, stavo ascoltando, stavo pensando alle cose che dicevi, stavo pensando anche all'incontro che abbiamo fatto alla festa della radio sulle donne e la giustizia climatica, insomma, che era stato interessante, che aveva attraversato questi temi. E poi pensavo che prima di arrivare qua con Esther abbiamo registrato proprio un minuto e mezzo che andrà in onda domani nel giornale radio, domani o dopodomani, sullo sciopero del 3 marzo, e Esther ricordava che qualche giorno dopo ancora ci sarà lo sciopero transfemminista dell'8 marzo, quindi una riflessione su quanto queste lotte poi siano legate tra di loro, è giusto farle. In particolare, poi, rimanendo con Esther, qualcosa volevamo dire su un'altra lotta che i Fridays for Future sono riusciti a incrociare, ad abbracciare, e con cui siete andati insomma insieme anche in piazza, che è quella con la GKN. Io ho qui una citazione di una persona del collettivo di fabbrica GKN che leggerei, così tanto per dare anche la parola a loro. Ci hanno ripetuto fino allo sfinimento durante tutta la pandemia che sarebbe andato tutto bene, invece non andrà tutto bene se i rapporti di forza rimarranno questi, se la ricerca di profitti avrà sempre la precedenza sui diritti e su futuro di questo pianeta. Noi insorgiamo per il futuro, e il futuro non è solo uno stipendio e un contratto, è l'aria che respiri, è la pace, è cosa produci e in che società vivi. Oggi, appunto, il giorno delle manifestazioni, formalizziamo che non esiste alcuna contrapposizione tra questione sociale e questione ambientale. L'una si alimenta della radicalità dell'altra, sono un unico appuntamento in qualche modo. Allora ti volevamo chiedere, Esther, di raccontarci come è andato questo incontro con la GKN, che cosa avete, come l'avete anche preparato, come ci siete arrivati?
Quello per arrivare al GKN è che ci permette ancora oggi di collaborarci, di lottare assieme, è quel percorso di prendere coscienza di quanto dividere le lotte sia sempre la cosa più facile e di quanto invece unirle sia sempre la cosa più efficace e più giusta nel medio e lungo termine. Il nostro metodo di lotta, le scelte di Fridays come metodi ci hanno permesso e ci permettono questo, cioè di avere una lotta collettiva. Per noi collettiva significa una lotta che non dimentica quelle persone che invece sono le più afflitte dalla mancata presa di azione della politica partitica. Quella di GKN è una lotta fondamentale, specialmente in questo momento, specialmente dopo anni in cui il ministro della transizione ecologica ha descritto quello che potrebbe essere una grande opportunità, ossia la transizione, come un bagno di sangue. Con GKN noi stiamo rompendo questa narrativa, ne stiamo creando un'altra e stiamo mostrando come invece sono due lotte che vanno a braccetto. GKN stava subendo una delocalizzazione e tramite le occupazioni e l'assemblea e una collaborazione con l'Università Sant'Anna è arrivata di Pisa, è arrivata a sviluppare un piano nuovo per il complesso industriale, un piano che si basava sulla produzione di una mobilità sostenibile. Peraltro il trasporto sostenibile e accessibile è una delle rivendicazioni dello sciopero di Fridays di questo venerdì, proprio perché unisce la necessità di collegare le persone, gli spazi, anche chi non abita in centro città, perché i cortei passano in città ma esistono le periferie ed esistono le province, perché il trasporto è chiave nelle relazioni umane e perché dimostra come tutti i settori produttivi possano e debbano avere una riconversione che non pesi sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Peraltro GKN sarà in piazza con noi anche questo venerdì, anche a Milano, Torino e Roma avremo l'occasione di sentire le voci di chi fin dal primo momento ci ha creduto in questa unione.
Poi posso dire una cosa, giusto per essere un po' spinosa, anche perché all'inizio, quando sono cominciati gli scioperi di Fridays for Future, io mi ricordo un po' lo stupore, non so voi, di vedere tutta questa gente in piazza e di dire: ma questi da dove spuntano? Ma da dove arrivano? E perché non ci sono nelle altre piazze che invece sono vuote, erano vuote insomma da tanto tempo? Per cui questa è stata un'evoluzione, secondo me, molto, molto forte, molto importante, che invece magari in altri contesti, come penso, non so, ai popoli che difendono l'Amazzonia, c'è più questa cosa, c'è più questa radicalità condivisa nelle lotte, penso, non so, in particolare alle donne e a tante combattenti che si conoscono invece, che fanno parte di popoli nativi, che appunto, e su questo forse Sara tu sei esperta.
Sì, esperta, non lo so. Comunque, sì, diciamo che questo tema dell'intersezionalità, appunto, come dicevo anche prima, a noi sembra molto nuovo, ma in realtà in altri territori non lo è. Questo perché in altri territori, diciamo, il rapporto con quella che noi chiamiamo natura, col territorio, è alla base della vita. Quindi molte volte anche le stesse lotte ambientali in realtà nascono, diciamo, non da una visione ideologica, ma proprio da una minaccia fisica alla sussistenza, alla sopravvivenza delle persone stesse. Quindi sono molte volte anche lotte proprio più territoriali, legate al territorio. Riguardo al tema delle donne, per esempio, io nel 2019 sono stata in Amazzonia, appunto in Ecuador, dove da anni c'è questa organizzazione che si chiama UDAPT, che porta avanti una battaglia legale contro Chevron, una compagnia petrolifera statunitense che penso molti qua conoscano. E diciamo lì c'è un problema di, appunto, di contaminazione da estrazione del petrolio, e i dati dimostrano che 9 su 10 delle persone che ad oggi soffrono le conseguenze anche dal punto di vista fisico delle malattie sono donne. Sono donne perché sono quelle che stanno più a contatto con l'acqua, quindi con i fiumi inquinati, che puliscono la casa, in casa ci sono le polveri, e quindi questo ha un effetto sulla salute, e quindi le donne sono anche quelle che hanno iniziato da subito a presidiare il territorio, a mettere in prima persona i propri corpi. Ricordando però, questo me lo diceva anche Yvonne, che è appunto parte di questo collettivo, che ancora oggi, e questo anche per sfatare molti miti, come diceva Carlotta, le donne sì difendono i territori con i propri corpi, però manca la leadership femminile. Molto spesso comunque i ruoli dirigenziali sono comunque affidati a uomini. Io credo che l'intersezionalità delle lotte in Italia stia arrivando, credo che questo porti sicuramente a dei vantaggi, cioè, oltre ad essere una questione di giustizia, credo che questo porti a dei vantaggi, perché se dobbiamo pensare al desiderabile non dobbiamo inventarlo, il desiderabile esiste, bisogna solo togliergli quello che gli è stato affibbiato invece come non desiderabile assolutamente. E il vantaggio è anche, se parliamo appunto di transizione ecologica, io credo che non possiamo parlare di un riaggiustamento esteriore senza però scardinare il sistema che c'è sotto, e credo che l'intersezionalità e quindi la presa in considerazione delle questioni di genere, delle questioni del lavoro, ci permettono di guardare la questione climatica nel suo insieme. Questo però ovviamente porta anche dei problemi. Considerare, sappiamo già che la politica e la questione climatica è anche una questione di compromesso, di molti interessi, e più interessi prendi e più compromesso devi fare. Penso alla questione del litio, il triangolo Cile, Bolivia e Argentina, per noi ci sembra il futuro, ma ascoltando appunto quello che viene da quei territori in realtà si creano altri problemi, così come io mi occupo di foreste, quindi mi viene normale pensare alla questione delle aree protette, perché qua si parla molto di clima, ma c'è anche la questione della biodiversità. Aree protette, creiamo aree protette dove non disboschiamo, va bene, però è un'ulteriore separazione di uomo umano e natura. E l'ultima cosa, e poi chiudo anche per lasciare spazio, è anche, io credo che bisogna stare molto attenti quando si parla di, adesso so che si usa molto questo MAPA, Most Affected People and Areas, però diciamo, questo, così come parlare di popoli nativi o popoli indigeni, va bene, ma allo stesso tempo ricordiamoci che la necessità di chiamare gli indigeni o i nativi o most affected people and areas deriva da un retaggio coloniale, cioè quell'identità si è creata perché noi ci siamo diciamo sopraelevati come bianchi, come occidente. Quindi, e loro anche la vivono così, nel senso, è importante, va bene parlare di questo, anche perché fa emergere la questione della giustizia climatica, ma bisogna ricordarsi che parte sempre da un presupposto di divisione, di cui poi loro hanno fatto, diciamo, hanno fatto sì che questa loro quell'identità che gli è stata data fondamentalmente da noi sia servita e serva ancora oggi per portare avanti delle rivendicazioni che si basino su questa identità. però ecco, io credo che nei movimenti questa è una cosa che secondo me ancora abbiamo molto bisogno di fare, è lavorare sulla questione epistemica, cioè sul linguaggio, su come ci esprimiamo, perché a volte credo che riperpetuiamo delle dinamiche che invece quando invece diciamo di voler scardinare un sistema anche di pensiero.
Io sento che c'è un applauso che è lì pronto, che però sono timidi per fare. Lo facciamo adesso, ma per tutte le cose che sono state dette fino adesso, ovviamente.
Giusto per dire anche che c'è un pubblico qua in
sì.
Auditorio.
No, sennò sembrava che veramente eravamo in otto in uno studio. Ferdinando, tante cose qua. Tu sicuramente, avendo partecipato anche alle ultime due COP, ti è capitato di appunto interagire con persone che venivano da tutto il mondo, militanti da tutto il mondo, in particolare in Italia, si ricordava prima la lotta della GKN, dove tu sei anche stato, ma c'è stata anche una manifestazione molto importante di cui si è parlato molto meno a Bologna, su un tema molto locale, quello del passante autostradale. Come hai visto l'evoluzione di questo rapporto tra i movimenti?
Ma io partirei dal presente, visto che abbiamo un ministero, ora si chiama MASE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che in Europa si batte per una tecnologia, per difendere una tecnologia morente, cioè l'auto termica, l'auto a benzina e diesel, ed è interessante perché quando una fabbrica, quindi un collettivo operaio, dice noi vogliamo essere dentro la transizione, quindi la retorica di noi lo facciamo per difendere posti di lavoro è una retorica che in quel momento cade. Perché è chiaro che gli ambientalisti si oppongono a, diciamo, al rinvio di questo phase out voluto dal governo, almeno a questo tentativo che fa il governo in Europa, ma è interessante la saldatura con un collettivo operaio di una fabbrica che faceva semiasse per le auto di lusso. E che da quel collettivo venga, insieme all'Accademia e poi in alleanza con i movimenti per il clima, invece la proposta di riconvertire tutta la fabbrica alla filiera del trasporto pubblico elettrico è una rivoluzione, proprio perché va a scardinare tutta una serie di retoriche tossiche che arrivano dall'alto e che rischiano di far perdere terreno all'industria italiana, perché quel tipo di lavoro lì che sta facendo il governo vuol dire solo una cosa: deindustrializzazione. E il rapporto, secondo me, fra i movimenti per il clima e GKN, che poi è una fabbrica ma vale molto oltre la fabbrica, è per questo che è importante la manifestazione che citavi a Bologna, quella contro il passante di mezzo, proprio perché in questo momento tutti ci si sta ponendo rispetto a quella storia, qual è l'eredità, cosa lascia, perché poi ci sarà la storia specifica della fabbrica, che in questo momento ha un futuro molto incerto e abbastanza fosco per l'attuale proprietà e comunque il suo piano di dismettere, e dentro GKN, visto che è l'occupazione più lunga mai fatta in Italia, sono esausti e quindi non hanno probabilmente molto tempo davanti, anche se è tutto da vedere. Quello che conta però è l'eredità politica, cosa succede in Italia se davvero diventa scalabile quel modello di alleanza fra i movimenti, fra Fridays for Future e il movimento operaio, perché secondo me hanno molto da darsi reciprocamente. A me mi ha colpito quando ho conosciuto il portavoce del collettivo GKN Salvetti, che mi ha detto: noi abbiamo da imparare dai Fridays for Future, ha detto Dario Salvetti, soprattutto la radicalità. E mi ha colpito perché era un collettivo che stava occupando una fabbrica da un anno e mezzo contro tutto e tutti, e da quelli che noi chiamiamo i ragazzini con i cartelli, quel collettivo operaio, il più duro e puro d'Italia, ha detto noi da loro vogliamo imparare la radicalità. E ci aggiungo l'orizzonte, perché GKN ha smesso di essere solo un tavolo industriale fra i tanti, una fabbrica delocalizzata fra le tante, proprio quando si è posta, diciamo, l'idea di avere un orizzonte diverso, un orizzonte più ampio, l'orizzonte della fine del mondo insieme alla fine del mese. E quello sicuramente ha dato un senso completamente diverso alla lotta che si faceva lì. D'altro canto, i movimenti, da il movimento operaio, da GKN, dai collettivi, dalle fabbriche, hanno da prendersi una serie di cose che non hanno: una credibilità sociale, perché quella credibilità sociale va ancora costruita, perché hanno bisogno di allargare la base, hanno bisogno di allargare le classi sociali, hanno bisogno di radicamento di classe per portare avanti quello che vogliono fare, per portare avanti il grande disegno che hanno questi movimenti per l'Italia. Serve radicamento di classe, e secondo me in questo tipo di esperienze, in questo tipo di alleanze, ne guadagnano, guadagnano credibilità, guadagnano la possibilità di parlare a nome di molte più persone e molte più classi sociali, che secondo me è la sfida che hanno i movimenti in questa fase, quindi dall'inizio del 2023 in poi, proprio perché abbiamo un governo che dice noi dobbiamo impedire la transizione ecologica o rallentarla proprio per difendere il lavoro, quindi per difendere la classe operaia. E per smontare questa retorica qui devi poter parlare a nome della classe operaia e dei suoi interessi, e secondo me quel seme lì è probabilmente di tutti quelli seminati negli ultimi anni quello più promettente sulla scala italiana.
Carlotta, tu prima ci hai portato tantissimo questo senso dell'urgenza, no? del non dover perdere tempo, a proposito di radicalità, insomma, le azioni che fate sono molto visibili, se ne è parlato molto, le hai citate anche tu prima, e citavi anche un po' questo senso, non vorrei averti frainteso, anche un po' di solitudine, no? Rispetto a una responsabilità grande e a dei costi personali che ciascuno dei militanti di ultima generazione mette in conto di dover pagare. Ecco, per voi questo tema dell'alleanza, del trovare intersezioni con altri movimenti è un tema che affrontate, è un tema che vi ponete e come ve lo ponete?
Ma scusate, sono ammalata. È sicuramente un tema molto vivo, ma penso che sarebbe nessuna persona che osserva la crisi climatica ed ecologica può pensare di muoversi in modo autonomo o rivendicare la migliore delle pratiche possibili. Non è quello il tema. Ovviamente la creazione di alleanze è fondamentale, come secondo me è anche fondamentale cominciare a riuscire a osservarsi e a ragionare in modo strategico, no? Quindi riconoscere ciascun pezzo, che ruolo può svolgere scusatemi, all'interno della catena che può spingere il cambiamento. Se un movimento una campagna come quella di Ultima Generazione che fa disobbedienza civile, quindi comunque buca una bolla mettendosi quasi in prima linea, fa un servizio perché comincia a riuscire a entrare in programmi televisivi in cui non sarebbe mai entrato il tema del cambiamento climatico, comincia a riuscire ad avere l'attenzione di un governo che è stato sordo a tutte le richieste fino ad allora. Allo stesso tempo fondamentale è un movimento come Fridays o il lavoro che ha fatto Fridays con CKN, fondamentale è il lavoro che fa Extinction Rebellion, fondamentale è tutto l'arcipelago, no? Cioè l'importante è quello di cominciare a riuscire a guardarsi, a dirsi ok, tu che pezzettino stai facendo? Io sto facendo questo pezzettino qua, io faccio questo pezzettino qua, perché non possiamo pensare di fare da soli tutto, ma non possiamo pensare nemmeno di fare tutto tutti insieme, nel senso che quest'idea per cui riusciremo ad oggi, magari tra 2 anni sì, magari riusciamo a costruirlo, ma si riesce a costruire anche se cominciamo a suddividerci i pezzetti che riusciamo a portare, no? A capire in quali aree riusciamo a effettivamente creare consenso o a entrare. Il racconto che ha fatto Esther e Ferdinando di quello che è successo con GKN è un racconto estremamente felice. Mi viene in mente quando anni fa lavoravo per una ONG italiana e si parlava dello stesso tema però legato all'industria bellica e alla Sardegna, o quando si parla di Taranto, cioè riuscire a fare questo switch in cui è l'industria, è la classe operaia che si fa promotrice, beh, è un avanzamento enorme, è meraviglioso e lo celebriamo. La coalizione è fondamentale e noi attivamente la continuiamo a cercare scusate, sono reduce da una malattia noi attivamente la cerchiamo, ma da sempre, io prima sono ancora anche in Extinction Rebellion e non penso veramente che sia possibile fare altrimenti. Penso allo stesso tempo che sia fondamentale radicalizzarsi il più possibile, ma non radicalizzarsi sempre nell'ottica della cornice non violenta, ma io penso alla radicalizzazione in termini di assertività. Cioè, io penso che sia necessario essere estremamente assertivi e essere estremamente consapevoli del fatto che c'è un consenso scientifico su quello che sta succedendo e sulle cause per cui quello che sta succedendo sta succedendo. Prima vi citavo, adesso perché mi avete fatto venire in mente con i MAPA e con questa dimensione, no, della, dell'intersezionalità. Il nostro è un sistema che continua a creare centri e periferie, centri verticali e periferie basse, e questo lo vediamo in scala in ogni spazio della terra. Quindi se prendiamo come centro l'Europa, beh, la periferia saranno le ex colonie, se noi prendiamo come centro la metropoli, le periferie saranno le periferie della metropoli, e osserviamo come la crisi climatica ed ecologica e l'alleanza di questo sistema con i combustibili fossili continui a rinforzare e nutrire un sistema che produce e, sempre più problemi strutturali da questo punto di vista. Prima vi citavo gli investimenti del nostro Stato nei combustibili fossili. SACE e Cassa dei Depositi e Prestiti finanziano le operazioni di Eni in Mozambico. In Mozambico cosa succede? Che le persone vengono sfollate dai villaggi perché così si possono fare le estrazioni di gas. Abbiamo visto ieri o l'altro ieri che c'è stata una protesta a Oslo perché vogliono fare delle paleoliche in un territorio Sami. Questo è sempre tutto lo stesso sistema che continua a mostrarsi nello stesso modo, quindi è ovvio che servono le alleanze per le conoscenze, servono le alleanze per riuscire ad avere prospettive diverse, servono le alleanze per riuscire anche a reimparare a parlarsi forse e a guardarsi nella differenza e a dire: oh, ciao, sono diversa da te, facciamo delle cose diverse, possiamo comunque lavorare insieme. Secondo me possiamo farlo, anche perché il punto non è se ho ragione io o se hai ragione tu, ma il problema è se c'è la crisi climatica, il fatto che c'è la crisi climatica ed ecologica. Però io penso che qua serva un cambiamento di approccio, cioè non possiamo essere tutti uguali, non siamo tutti uguali, siamo diversi, dobbiamo imparare a parlarci, e imparare a parlarci lavorando a partire da quella diversità e valorizzando quello che ciascuno di noi porta, perché non è una competizione. Il paradigma della competizione è il paradigma della scarsità, è il paradigma di questo sistema. Noi dobbiamo muoverci verso un paradigma dell'abbondanza, quindi un sistema culturale radicalmente diverso. Qua ovviamente sto sparando altissimo e non ho tempo per approfondire quello che sto dicendo, ma la questione delle alleanze, quello che portavate anche prima sulla pandemia, ha a che fare con un approccio diverso anche nel modo in cui si costruiscono queste alleanze, anche nel modo in cui ci si parla, anche nel modo in cui ci si ascolta quando ci si parla. Spero che si sia capito qualcosa delle cose che ho detto.
Assolutamente sì. Chiederei per quest'ultimo giro finale un po' di sintesi. L'ultimo giro finale è sulla politica, perché ovviamente c'è quella dimensione, non che non abbiamo parlato di politica fino adesso ovviamente, ma c'è una dimensione dei luoghi istituzionali dove si prendono le decisioni, che non è ovviamente l'unica, ma è importante. Oggi leggevo una stima di Ember, un centro studi europeo molto importante, che mostrava come in realtà gli obiettivi molto ambiziosi che l'Unione Europea si sta dando di riduzione delle emissioni del 55%, il pacchetto quello che si chiama Fit for 55, che prevede lo sviluppo di una serie di tecnologie, sia di generazione di elettricità da rinnovabili, sia di mobilità elettrica, sia di pompe di calore, in realtà i trend dell'industria sono già più come dire, avanzati rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea, e noi invece mandiamo all'Unione Europea dei ministri che domani faranno la battaglia per mantenere la possibilità di produrre auto a combustione, con motore a combustione interna anche dopo il 2035, e probabilmente domani faranno anche la battaglia contro la direttiva sull'efficienza energetica negli edifici. Quindi, Giorgia Colucci, c'è questa prima dimensione politica, no? Di un governo che fa delle scelte molto chiare contro il senso verso cui sta già andando l'Unione Europea e la società e l'economia. E poi c'è anche la dimensione di avere un governo che, insomma, da cui ci possiamo aspettare una stretta rispetto a quello che succede nelle piazze. Oppure no? Come la vedi tu rispetto al ruolo del governo Meloni da questi due punti di vista?
non ho la palla di cristallo, quindi purtroppo non posso prevedere quello che succederà in futuro. Posso basarmi su quello che è già successo. E penso all'esempio di Simone Ficicchia, l'attivista di ultima generazione, per cui in quel caso è stata la questura di Pavia a proporre la sorveglianza speciale, una, diciamo, che poi non è stata accettata dal tribunale, non è stata proposta, non è stata poi, non gli è stata imposta nessuna sorveglianza. Però insomma, questo è un segnale abbastanza forte del fatto che le voci scomode iniziano effettivamente a essere percepite come scomode. Ciò che è stato molto bello in quell'occasione è stato quello che citava Carlotta prima, ossia la convergenza tra i vari movimenti che sono scesi tutti in piazza in diverse città e fuori dal Tribunale di Milano per dire noi rivendichiamo il diritto di stare in piazza, di fare azioni che rimangono in una cornice non violenta ma che siano appunto assertive, come si diceva in precedenza. Poi rispetto al futuro non lo so, ci sarà il processo agli attivisti accusati di danneggiamento grave per l'imbrattamento con vernice lavabile al Senato, e c'è poi quello che sta succedendo all'estero. Dalla Gran Bretagna arrivano segnali contrastanti con leggi che prima sembrano suggerire che le forze dell'ordine possano avere dei poteri quasi preventivi nel bloccare quelli che di fatto sono dei blocchi stradali o delle marce lente, quindi delle azioni di protesta abbastanza blande. Dall'altra, per esempio, le attiviste che avevano rotto le vetrine della Barclays Bank sono state assolte perché è stata riconosciuta la loro motivazione forte come motivazione di assoluzione, ossia il fatto che lo facevano per denunciare la crisi climatica. Quindi non so, arrivano segnali contrastanti. Poi è recente la notizia dell'ultimo di Esteban Taran, Manuel Esteban Taran, che è un attivista ucciso negli Stati Uniti, in circostanze ancora da accertare. Insomma, sì,
c'è una storia di cui si è parlato molto poco, ma abbastanza importante anche quella. Eh sì, non abbiamo la sfera di cristallo. Ferdinando, ti leggo questa cosa, anch'io ho la mia cosina preparata. Ogni cambiamento porta con sé trepidazione e paura, inquietudini ed entusiasmi, e così anche per la transizione ecologica. Ci si preoccupa di dover cambiare abitudini consolidate, della potenziale perdita di posti di lavoro nei settori industriali, dei costi di prodotti e processi ecosostenibili, del difficile accesso per le fasce più povere della popolazione a mezzi come l'automobile o la bicicletta elettrica. La domanda che funge da perno a tutti questi timori è: possono farsi carico dei costi della transizione ecologica quanti già hanno pagato più caro il prezzo delle crisi precedenti, sono già ampiamente tassati, precari, messi alla prova da crisi finanziarie e dall'incertezza per il futuro? Ovviamente no. La battaglia contro le disuguaglianze è inscindibile da quella contro i cambiamenti climatici. Allora, non sono parole particolarmente originali, no, rispetto a quelle che abbiamo detto questa sera, però forse è significativo che siano state scritte da una persona che da domenica è diventata la segretaria del principale partito dell'opposizione italiana. Ecco, questa cosa che è successa cambia qualcosa secondo te nella politica italiana, o è semplicemente un passaggio normale per un partito che oggi è all'opposizione dopo essere stato per tanti anni al governo?
Beh, dal mio punto di vista certo che cambia. Alla fine tutto quello di cui abbiamo parlato in quest'ora di conversazione, la giustizia climatica, ha fatto tutto il suo viaggio, una lunga traversata nel deserto. Anche un concetto può fare una traversata nel deserto, ed è arrivata nella mozione che ha vinto le primarie del Partito Democratico. Io mi ricordo quando...
Che brutta fine che ha fatto.
Sì, però bisogna fare una brutta fine per avere un impatto sulla società, e questa è l'amara verità poi della politica. Se non fai una brutta fine rimani su un palco bellissimo come questo, e poi la vita, la realtà materiale delle persone non la cambi. Se l'idea di giustizia climatica può davvero cambiare la vita delle persone in Italia è arrivando nella mozione che vince le primarie, e quindi io vedo un clima di apertura di credito reciproco. E quindi anche io ho parlato con tantissime persone, anche qui non farò nomi, che hanno votato alle primarie del PD, hanno votato per Elly Schlein e non avevano votato Partito Democratico. Magari non voteranno Partito Democratico, però c'è stata a livello individuale, però un livello individuale molto diffuso, una rivendicazione del partito, dell'essenza del partito e anche del ruolo dei partiti all'interno dei movimenti. E secondo me questo può essere un momento molto fertile di questo dialogo, anche perché la verità è che io l'ho letta tutta la mozione di Elly Schlein e, come dicevi tu, non è molto originale, non è molto illuminante. C'è una lettura corretta della realtà che è una sintesi di quello che si è detto negli ultimi anni. Quello che lei dovrà fare è ora tradurla in politica, tradurre la giustizia climatica in proposte che possano rompere la bolla e parlare alla maggioranza dei cittadini e poi essere votate, con un orizzonte importantissimo, perché le europee del 2024 sono forse tra le elezioni più importanti della storia, e scusami l'enfasi, perché tutto quello che stiamo dicendo rischia completamente di crollare se si crea una maggioranza anti-ecologista in Europa, rischia di crollare il ruolo dell'Europa, che è anche un argine globale, è anche un modello globale, quindi se c'è dell'Europa cede più o meno tutto. Quindi diciamo c'è un anno di tempo per tradurre giustizia climatica come concetto alto in giustizia climatica come una serie di proposte, e in questo, secondo me, e chiudo, i movimenti devono accompagnare il PD, perché da solo il PD non ce la può fare, non ha le risorse intellettuali e politiche per farcela. Su questo palco quelle risorse ci sono.
Ecco, e quelle risorse come reagiscono? Abbiamo 2 minuti, quindi veramente un flash. Vi sentite tirati in causa, o la sensazione è chi è questa che arriva, ci ruba le parole, ma poi alla fine non combinerà niente? Esther Barel, Fridays for Future. Ovviamente sarà a livello personale, immagino, la risposta.
Le nostre rivendicazioni sono sul piatto. La scienza dice che cosa c'è da fare da 30 anni. In Italia degli esperimenti politici come quello della GKN ci sono. Quindi ora quello che deve fare il PD è dare quella visione che finora non è riuscita a dare. Il desiderabile da noi non si è mai creato a livello partitico. Il nostro ruolo è semplicemente non mollare su quelle che sono delle rivendicazioni chiave, e come quella dei no ai rigassificatori, no alle trivelle, e per parlare di desiderabile sì alle rinnovabili, sì a 10 gigawatt di rinnovabili all'anno, sì alle comunità energetiche rinnovabili, sì al trasporto pubblico accessibile. Basta il greenwashing, basta una politica guidata da Eni. E quindi sul piatto noi abbiamo sempre messo queste cose, queste non cambiano, il problema è se il PD si dimostrerà all'altezza di portarle avanti.
Sara Lorenzini, 17.
Io parlo a nome personale.
Assolutamente. Tutti qua parliamo a nome personale.
Diciamo che in Schlein sì, posso riporre fiducia, ma rimane comunque ancora all'opposizione. Io al momento con il governo attuale vedo una situazione molto nera. Ricordo che ecco il think tank aveva fatto, ancora in tempi di campagna elettorale, aveva diciamo tracciato, passato in rassegna tutti i programmi elettorali. E nei programmi elettorali della destra non si parlava di giustizia, si parlava di energia, ma in termini, cioè nel senso, in termini economici, per far fronte a un problema economico. Quindi diciamo che io personalmente credo che la politica, i movimenti debbano dialogare con la politica, ma la strada della politica è ancora lunga.
Certamente. Carlotta Muston, Ultima Generazione.
Io ripeto un po' quello che ha detto Esther, cioè adesso vediamo i fatti. Sulla carta la mozione appunto è molto interessante, ma allo stesso tempo bisogna vedere. Cesseranno i sussidi alle fonti fossili? Cesseremo di finanziare le caldaie a gas e invece cominceremo con un efficientamento energetico sistematico a sostenere le comunità energetiche? Capiremo come mai Eni continua a fare un sacco di profitto mentre tutte le famiglie fanno fatica a pagare le bollette? Riusciremo a intervenire a livello strutturale in questo senso e a accompagnare una transizione ecologica che sia veramente giusta e che non sia invece una transizione ecologica di facciata, che serve in realtà il sistema, vedi l'esempio dei Sami di prima? Quindi vediamo, osserviamo, sempre assertivi.
Abbiamo 20 secondi per dire l'appuntamento di venerdì con il Climate Strike.
Non potete mancare alle 9.30 in Largo Cairoli, e le rivendicazioni sono chiare, però le vostre voci sono fondamentali, per cui questo è un primo di 2 scioperi immancabili.
E poi alle 18 c'è un secondo appuntamento con Ci sarà un bel clima, sai che puoi, e tutta una serie di rete di altre associazioni, invece in Piazza Cadorna, sempre venerdì 3 marzo.
Grazie a tutte le persone sul palco, quindi grazie a Gianluca Ruggeri, grazie a Giorgia Colucci, a Ferdinando Cotugno, partono gli applausi, a Esther Barel, Carlotta Muston, Sara Lorenzini, e grazie a Mariano Usuelli e Sara Milanese in redazione. Buonanotte, noi qua andiamo avanti a chiacchierare. Sambo, mando io la pubblicità. Grazie Roberto Sambo, grazie.
Grazie.
Ciao. Buonanotte.
Buonanotte.